Allora, nel capitolo sorveglianza e tecnologie di questa puntata di Bello come una prigione che brucia, andiamo a osservare alcuni aspetti della proliferazione di droni, di sistemi d'arma autonomi o quantomeno sempre più caratterizzati da processi automatizzati e quindi ovviamente anche di intelligenza artificiale, e lo facciamo su due fronti principali, quello degli eserciti veri e propri, con uno sguardo particolare al conflitto in Ucraina, alla sua dimensione di vetrina dell'industria bellica, alla sua dimensione di campo di prova per gli arsenali dei conflitti futuri e futuribili, ma anche sul fronte di un'altra guerra, quella alle persone migranti, la War on Migrants, che come tutte le guerre promuove una forte accelerazione in determinati ambiti tecnologici. E partiamo dall'analisi di alcune tendenze che riguardano la relazione tra eserciti e sistemi d'arma autonomi, droni, intelligenza artificiale. A questo proposito vi ricordo che sul sito radioblackout.org potete trovare diversi podcast di Bello come una prigione che brucia sull'argomento. Spero di ricordarmi di linkarli quando verrà pubblicata questa puntata. Ecco, riguardo alla dimensione vetrina del conflitto in Ucraina, che ovviamente non è l'unica dimensione, ma una spesso sottovalutata, c'è stato un evento che descrive molto bene l'etica dell'indotto bellico, un evento avvenuto qualche settimana fa, a febbraio 2023, in una vera e propria vetrina, nel senso, nel corso delle esposizioni internazionali del settore bellico, IDEX e NAVDEX, che si sono tenute ad Abu Dhabi, negli Emirati, dove erano compresenti gli stand dell'industria russa e quelli dell'industria bellica ucraina. Insomma, non si riesce a far sedere le diplomazie allo stesso tavolo, ma si riesce a far partecipare a poche decine di metri di distanza le industrie belliche di questi due stati in conflitto alla stessa convention. Insomma, possono tranquillamente presenziare i promotori delle industrie militari e delle tecnologie offensive di Russia e Ucraina nel corso di queste esposizioni internazionali. E l'aspetto interessante è che tra i prodotti di punta c'erano proprio i cosiddetti droni kamikaze, si chiamano tecnicamente loitering munitions, insomma droni esplosivi usa e getta, e proprio questi sistemi d'arma stanno venendo ampiamente utilizzati nel conflitto russo-ucraino da entrambe le parti. L'esercito ucraino, oltre ad avere da poco iniziato a pubblicizzare, per esempio all'interno di queste convention, i propri RAM-2 prodotti interamente in loco, in questi mesi ha fatto affidamento, come si sa anche dalle cronache mainstream, su quelli americani come i Phoenix Ghost o gli Switchblade, mentre i russi stanno impiegando sia i propri Zala, prodotti dall'industria bellica russa Zala, sia gli iraniani Shahed. E ovviamente, visto che si parla di munizionamento usa e getta, munizionamento autoguidato usa e getta, anche i costi assumono una certa rilevanza quando si parla appunto di droni kamikaze. Per esempio, quelli americani costano decisamente meno di quelli iraniani, hanno anche funzioni diverse, tra l'altro proprio per una questione di costi, per moltiplicare il ricorso ai droni utilizzati nel conflitto probabilmente già più intriso di droni della storia, si sta ricorrendo a stampanti 3D per modificare droni già esistenti a scopo bellico, per esempio per consentire a dei droni di sganciare delle granate, o addirittura, come emerso da un comunicato dell'azienda britannica Kinetic, con la Q iniziale e la Q finale, per fare stampare pezzi di scocca direttamente da stampanti 3D, o ancora addirittura droni con la scocca in cartone, cartone come quello degli imballaggi, modello offerto dall'Australia all'esercito ucraino, il Corvo, Corvo Precision Delivery System, realizzati con il cartone degli scatoloni, colla ed elastici. Ovviamente invece un sistema di propulsione non di cartone, così come anche i vari sensori non sono evidentemente di cartone. Insomma, un conflitto saturo di droni, un conflitto saturo ovviamente anche di contromisure elettroniche, ma anche un contesto di totale integrazione di questi dispositivi all'interno di una guerra che è una guerra in molti casi di trincea tra potenze tecnologicamente avanzate, e quindi ci viene restituita da un lato una dimensione classica, per esempio della prima guerra mondiale, come la guerra di trincea, parallelamente a un'accelerazione tecnologica con una curva gomito. Ma al di là di queste mortifere curiosità, l'aspetto su cui penso possa invece essere più interessante riflettere è quello dell'ambiente che si viene a costituire, una sorta di ecosistema d'arma più esteso, di cui fanno parte appunto questi droni esplosivi usa e getta, e questi vengono inseriti in una in qualche modo in una sorta di sciame di interconnessione tra macchine, il cosiddetto sistema Swarm, seppur ancora con una forte interazione umana, visto che i droni kamikaze vengono in qualche modo indirizzati, lanciati da operatori umani, ma vengono soprattutto indirizzati dai dati, per esempio GPS, raccolti da altri droni. Quindi c'è una interazione tra sistemi d'arma che, seppur abbiano ancora una forma di controllo da parte di operatori umani, sono in qualche modo sempre più indirizzati, guidati dai dati prodotti da altri droni, e più in generale il campo di battaglia diventa sempre di più una zona costituita da sistemi di sorveglianza e sistemi d'attacco. Quindi ci sono i droni di ricognizione che raccolgono dati e i droni letali che invece ammazzano persone. Da questo punto di vista, dal punto di vista della preponderanza, della saturazione dell'ambiente bellico da droni, l'esercito russo, in realtà soprattutto quell'ala di potere ancora più a destra di Putin, nei primi mesi soprattutto del conflitto lamentava una limitata carenza e soprattutto una carenza di formazione di operatori, perché anche i droni d'attacco come quelli kamikaze hanno bisogno di dati da ricognizione appunto per colpire, e l'ala appunto più diciamo oltranzista, imperialista in modo ancora più estremo rispetto alla visione di Putin, lamentava uno scarso investimento nella costruzione, nella formazione in generale, nella dotazione di operatori e tecnologie di questo genere. Insomma, alcune voci critiche in generale all'interno del campo dialettico russo sono più integrabili di altre, quindi le osservazioni mosse da questi falchi analisti russi sullo scarso investimento e sulla scarsa integrazione dei droni all'interno dell'esercito hanno portato abbastanza rapidamente a una proliferazione del settore tra giovani start-up di San Pietroburgo e grandi aziende che proprio sulla spinta della guerra hanno investito sulla produzione e sulla ricerca. Dall'altro lato, oltre alle varie forniture NATO da Turchia, Stati Uniti, Regno Unito e via dicendo, l'esercito ucraino utilizza anche in questo caso, fin da quando si parlava della guerra in Donbass, quando non era ancora lo scontro aperto ed evidente che ha assunto poi nell'ultimo anno, l'esercito ucraino utilizza e ha integrato al proprio interno i droni a basso costo, spesso di produzione cinese, quindi stiamo parlando di circa $10,000 per drone, droni utilizzati proprio per l'avvistamento delle postazioni nemiche che inviano dati appunto ad altri strumenti sempre più autonomi, che siano i droni usa e getta da indirizzare, da far esplodere contro un bersaglio, o che siano queste utilizzate costantemente le coordinate per la guida GPS dell'artiglieria, che utilizza a sua volta proiettili GPS come gli Excalibur, che sono un munizionamento con elementi di autocorrezione che costano decine e decine di migliaia di dollari a colpo. Alcune stime parlano di più o meno $100,000 per un proiettile Excalibur, che hanno dei sistemi di guida autonomi, in qualche modo, di autocorrezione, per andare a colpire esattamente con un margine di errore bassissimo le coordinate GPS fornite dai droni. E l'integrazione, come abbiamo visto, di droni di diverso tipo con diversi gradi di autonomia all'interno di sistemi di questo ecosistema di guerra ci porta a un altro aspetto molto importante, ovvero i sistemi d'arma autonomi, l'intelligenza artificiale e più in generale di una quantità tale di dati prodotti, estratti dal campo di battaglia, da non poter più essere elaborata da umani, un po' come avviene per in ambito di sorveglianza urbana, per esempio, le migliaia di ore di filmati di anche solo un singolo sistema di videosorveglianza, fisiologicamente promuove questa mole di dati l'utilizzo, il ricorso a sistemi di intelligenza artificiale che sostituiscono operatori umani per visionarli, perché insomma ci vorrebbero appunto migliaia di ore di supervisione di questi filmati. Quindi abbiamo visto come i dati siano sempre più direttamente coinvolti nella guida delle armi. Ovviamente le informazioni sono sempre state centrali nelle guerre, ma come si diceva, la quantità delle informazioni si è moltiplicata in modo esponenziale, così come la loro funzione di guida della singola munizione, ad esempio con sistema GPS verso l'obiettivo. Tutta questa quantità di dati porta da un lato a fenomeni come il cosiddetto soldato iperconnesso, che, come spesso avviene, per quanto trova espressione in contesto bellico, sta trovando già la sua tracimazione in ambito repressivo con il cosiddetto poliziotto iperconnesso. Da un lato il ricorso viene promosso a sistemi di intelligenza artificiale per la gestione di questa miriade di dati. Dall'altro si promuove uno sviluppo di sistemi d'arma sempre più autonomi. Per esempio, dal lato russo c'è stato l'annuncio, come ben saprete, della fornitura di carri Leopard da parte della Germania, e immediatamente dal lato russo è stato pubblicizzato lo schieramento dei cosiddetti unmanned ground vehicles, quindi veicoli autonomi da terra, i Marker, sui quali sarebbero stati caricati programmi per riconoscere autonomamente e attaccare proprio i carri NATO. Quindi strumenti, questo è stato proprio un funzionario russo che, come strumento di propaganda, ha immediatamente risposto all'invio di Leopard segnalando che sarebbero stati piazzati questi droni da terra con un sistema di riconoscimento autonomo del bersaglio. Quindi si parla già di sistemi d'arma autonomi, sistemi d'arma con una componente decisionale rispetto all'obiettivo da colpire. Tra l'altro, sempre in questo contesto ipertecnologico e progressivamente più autonomo di sistemi d'arma, i droni cingolati Marker sono stati anche testati per colpire droni aerei senza il bisogno di operatori umani. Questi droni Marker sono stati prodotti dalla collaborazione tra un'agenzia statale, la cosiddetta Fondazione per la Ricerca Avanzata, che è un po' l'equivalente russo della statunitense DARPA, e un'azienda che si chiama Android Technologies, che, come dice il nome, punta su intelligenza artificiale, reti neurali, machine learning e robotica, integrandolo appunto all'interno di sistemi d'arma come questi Marker. E se la propaganda russa, come si diceva, annuncia l'addestramento dei suoi robot di terra per identificare e colpire autonomamente i carri della NATO, l'aviazione degli Stati Uniti, qualche settimana fa, sempre febbraio 2023, come riportato dalla rivista New Scientist, ha annunciato di stare testando l'integrazione tra droni, sistemi di guida e di attacco autonomi e riconoscimento facciale. Il sito Biometric Update, che nonostante sia un grande promotore dell'avanzata della sorveglianza biometrica, è uno dei principali portali commerciali per la promozione delle aziende del settore, questa volta, riportando la notizia dell'integrazione del riconoscimento facciale all'interno dei droni offensivi dell'aviazione statunitense, addirittura ha espresso qualche preoccupazione, ma riporta i contratti stipulati dal governo americano non solo con la Real Networks per l'integrazione appunto del riconoscimento facciale nei droni, ma anche con diverse università per potenziare una funzione ancora poco esplorata del riconoscimento biometrico, ovvero il riconoscimento facciale dall'alto. Ecco, immaginiamo se già esistono tra le diverse critiche, ecco, nei confronti dei sistemi di riconoscimento facciale, quello di produrre falsi positivi è uno delle critiche in campo. Immaginiamo in questo caso la letalità dei falsi positivi in queste circostanze. Insomma, per farla breve, Russia e Stati Uniti stanno dando vita a un'escalation tecnologica come diretta, tra l'altro, diretta espressione del mancato accordo, più corretto dire, sulla messa al bando dei sistemi d'arma autonomi che è emersa ai diversi tavoli che si stanno tenendo a Ginevra, anche se se ne parla poco. Da qualche anno si tengono con una certa costanza tavoli che vorrebbero promuovere la messa al bando dei cosiddetti killer robots, e che vedono invece progressivamente estendersi il numero di paesi che stanno dimostrando una palese ostilità verso la anche solo regolamentazione di questo settore. Una volta ai simposi, diciamo, di qualche anno fa, i grandi detrattori di una regolamentazione erano Stati Uniti, Cina, India e Russia. Negli ultimi incontri si sono aggiunti anche Turchia, Israele e Corea del Nord, tutti contro qualunque forma di regolamentazione dei sistemi d'arma autonomi. Per concludere, dal lato statunitense invece l'approccio all'intelligenza artificiale ha assunto la forma di una progressiva integrazione totale dell'apparato militare nei programmi algoritmici di valutazione e di cosiddetto decision making, perché da qualche anno è stato creato il CDAO, Chief Digital and Artificial Intelligence Office, che altro non è che un organo di supervisione, di accelerazione e di integrazione dei diversi programmi di intelligenza artificiale applicati al settore militare. Ci sono figure centrali come la Deputy Defense Secretary Kathleen Hicks e Craig Martell, esperto di reti neurali che lavorava per una compagnia concorrente di Uber, Lyft. Ecco, oltre a tutti i programmi che spaziano all'interno di quelli promossi da questa agenzia statunitense, da un programma che si chiama Pulse, che si occupa dell'analisi delle prestazioni della macchina da guerra statunitense nel suo insieme, in una prospettiva di analisi del rendimento burocratico, fino a quelli più letali. Vorrei solo chiudere con una dichiarazione della vice segretaria appunto della difesa, Kathleen Hicks, tratta da un comunicato ufficiale del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, che ci dice: l'integrazione della tecnologia dell'intelligenza artificiale riguarda la fiducia e un ecosistema di intelligenza artificiale responsabile è il fondamento di tale fiducia. Gli operatori del Dipartimento della Difesa devono fidarsi dei risultati dei sistemi di intelligenza artificiale. I suoi comandanti devono arrivare a fidarsi dei fondamenti legali, etici e morali dell'intelligenza artificiale. E il popolo americano deve fidarsi dei valori che il Dipartimento della Difesa ha integrato in ciascuna delle sue applicazioni. La pausa musicale, poi passiamo al capitolo dei sistemi di droni, eccetera, applicati alla War on Migrants. Ci ascoltiamo Partisan degli Autumn Brigade. Buon ascolto. Allora, la guerra ha una evidente dimensione economica, in cui i costi degli arsenali, quelli delle vite umane, vengono considerati in un bilancio complessivo che stabilisce poi chi abbia più punti vittoria, a prescindere da che cosa significhi vittoria. Quindi in qualche modo una delle funzioni dei droni è quella di ridurre le proprie perdite guadagnando in danni al nemico, morti, invalidi, perdita di consenso e via dicendo. Nella guerra alle persone migranti, nella War on Migrants, che ruolo assumono i droni? Non c'è formalmente l'obiettivo di eliminare le persone in transito, al massimo come vediamo spesso, di lasciarle morire come forma di deterrenza. Infatti non vengono utilizzati per ora droni armati. Ma i droni ricoprono anche una funzione meno economica e più psicologica, ed è quella rappresentata da due funzioni, quella dell'automazione e dalla distanza. La distanza tiene al sicuro, tiene al riparo da un'esperienza che potrebbe potenzialmente essere difficilmente affrontabile, nonostante per esempio la diffusione però di disturbi da stress post-traumatico tra chi opera droni letali. Ma l'automazione in qualche modo è la vera frontiera della deresponsabilizzazione. Automazione e distanza sono deresponsabilizzanti. Pensiamo al boia che doveva lui uccidere il condannato rispetto al portato tecnologico dei sistemi di deresponsabilizzazione tecnologica, appunto la platea di boia in cui nessuno sa chi sta veramente schiacciando il bottone letale. Lo stesso carcere in cui la violenza si spalma, si suddivide in un intero apparato. La politica umana sembra stare indirizzandosi verso una progressiva delega decisionale e in qualche modo l'intelligenza artificiale basata sui dati incarna perfettamente questa delega decisionale. Ed ecco che Frontex, tra i diversi programmi a cui sta aderendo, tra quelli appunto basati su un'analisi di dati funzionale a indicare possibili zone emergenziali di sbarco, possibile addirittura lettura come destabilizzante per i sistemi paesi dei flussi migratori, tutte letture, giudizi basati su dati che cercano di ammantarsi di questa neutralità tecnologica, che in realtà riproducono semplicemente amplificandoli e ammantandoli di imparzialità dei disegni politici ben precisi. Ma più nello specifico, il 16 marzo 2023, quindi molto poco tempo fa, una delegazione di Frontex ha partecipato alla dimostrazione finale di un progetto realizzato dal consorzio Nestor. Una dimostrazione che si è tenuta ad Alessandropoli, in Grecia. All'interno di questa dimostrazione sono stati presentati diversi sviluppi che altro non sono che l'integrazione di diversi progetti contenuti appunto nei programmi Horizon, programmi che si occupano di diversi fronti, ma nello specifico i capitoli riguardanti border control, sicurezza interna, eccetera, sono quelli che prendiamo in considerazione quest'oggi. Diversi programmi che hanno prodotto tecnologie specifiche che vengono integrate all'interno di questo consorzio Nestor e che sono stati dimostrati sul campo in questa sperimentazione avvenuta poche settimane fa in Grecia. Tra le diverse tecnologie integrate all'interno di questo programma troviamo occhiali per la visori per la realtà aumentata, un drone subacqueo senza equipaggio, quindi che attraversa secondo percorsi prestabiliti i mari, nello specifico l'Egeo, per monitorare eventuali presenze di barche. Una piattaforma che integra i dati degli analizzatori di radiofrequenza, quindi utilizzati per localizzare segnali dai telefoni cellulari, sensori elettro-ottici a lungo raggio per misurare per esempio la distanza tra un drone e un obiettivo. Nello specifico gli obiettivi possono essere gruppi di persone che transitano lungo una frontiera di terra o imbarcazioni. Fotocamere, radar tridimensionali e anche in questo caso un veicolo terrestre senza equipaggio, un drone terrestre senza equipaggio. Nello specifico, se ci soffermiamo, come stiamo facendo un po' in questo approfondimento, sui droni, abbiamo visto all'interno dei programmi Horizon diversi sistemi, per esempio c'era Roborder, in cui i droni venivano considerati come sciami di sensori per appunto sorvegliare determinate zone. E in questo specifico caso vediamo come ci sia l'integrazione tra droni sottomarini e droni terrestri. Ma non è esclusivamente Frontex e quindi l'esercito europeo schierato nella War on Migrants a occuparsi di promozione della frontiera elettronica, della frontiera sorvegliante basata su diversi dispositivi. È una tendenza che sta decisamente estendendosi su diversi fronti, perché c'è evidentemente le cosiddette surveillance design communities, le aziende del settore che da un lato interferiscono a livello lobbistico con la percezione di questi fenomeni, descrivendoli, appiattendoli a una modalità militare, dall'altro producono ricerca e sviluppo di tecnologie e quindi agiscono all'interno di un mercato che è funzionale alle diverse nazioni che ospitano queste aziende o questi consorzi o conglomerati di aziende.